Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto dell'incontro che si è tenuto venerdì 16 febbraio 2024, promosso da LUCIIM, Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori e Formatori della sezione di Trieste, presso la Sala Tessitori di Piazza Oberdan 1 a Trieste, sul tema Educare alla partecipazione, ovvero per una connessione tra partecipazione sociopolitica ed educazione. Ospite, professor Giovanni Grandi, professore associato di filosofia morale presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università degli Studi di Trieste.
Buonasera a tutti, benvenuti. A nome della Presidente UCIIM Anna Maria Rondini vi ringraziamo per la partecipazione a questo terzo incontro. Il titolo dell'incontro è Educare alla partecipazione, ovvero per una connessione tra partecipazione sociopolitica ed educazione. Sono tre libri, uno è Miti e Forti di Marco D'Agostino che ci è stato consigliato e indicato dal nostro Vescovo, l'altro è Insegnare, lasciare un segno che è una raccolta delle riflessioni sulle conferenze dell'UCIIM proposte negli ultimi 15 anni e l'altro è Dissonanza in accordo che è una raccolta di storie, di testimonianze e di pace degli studenti di Rondine. Il relatore di questa sera è il professor Giovanni Grandi, docente di filosofia morale presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università degli Studi di Trieste. È tra i fondatori dell'iniziativa Parole Ostili per la promozione di stili di comunicazione non violenti online. È un caro amico e relatore molto presente nelle conferenze UCIIM, con una generosità di contributi fin dall'inizio dell'attività di UCIIM da tantissimi anni. È personalmente impegnato nel sociale, vive l'etica pubblica non solo nell'insegnamento ma anche come educazione morale da impartire, coltivare, accompagnare sotto il profilo non solo intellettuale ma anche pratico. Attraverso un continuo lavoro di riflessione e revisione interiore, ma sempre inserito in una dimensione relazionale, in realtà territoriali cosiddette anche di periferia. La parola al professor Giovanni Grandi.
Buonasera a tutte e a tutti. Ecco, è sempre un piacere tornare all'UCIIM e mi sento molto a casa, anche perché la maggior parte di voi siete persone con cui ci conosciamo da tanto tempo. E quindi risentirete cose che avete già sentito, quindi questa è la prima cosa che devo dirvi naturalmente, anche perché non è che si tirano fuori sempre tante cose nuove. E la seconda cosa che devo dirvi è che Anna Maria, un po' presentando l'idea di approfondire il tema della partecipazione, mi ha chiesto più volte: ma c'è qualche cosa di teorico che si può dire sulla partecipazione? E sì, ci sono cose teoriche e quindi questa sera vi beccate delle cose teoriche alla faccia della concretezza che abbiamo appena citato prima. E i fischi saranno poi per Anna Maria, li dividiamo a metà naturalmente. Allora, a parte le battute, il tema della partecipazione non è affatto semplice, lo possiamo intuire, perché, dicevo anche a Marina prima, noi possiamo sviluppare una riflessione che è un po' la chiacchiera, oppure se vogliamo andare un po' più sotto, bisogna andare tanto più sotto. Ha degli aspetti, diciamo, di complessità che vorrei provare un po' con voi a vedere questa sera, ma che bisogna provare ad affrontare se vogliamo arrivare alle domande che qui ci interessano, che sono quelle educative. E credo che la teoria alle volte ci serve se ci aiuta a fare un po' di ordine, se ci aiuta a capire verso che cosa conviene investire e quali invece possono essere delle piste meno produttive. Ecco, quindi lo sforzo sarà un po' questo, darvi delle chiavi di lettura per capire su che cosa si può anche puntare nelle relazioni educative e anche nel formare, nell'educare la partecipazione. Però per vostra sfortuna queste cose arrivano proprio verso la fine. Allora, la prima cosa che vorrei mettere a fuoco è questa: già nel parlare comune noi usiamo questa parola per tantissime circostanze diverse. Forse ve ne vengono in mente alcune. A che cosa si può partecipare? Datemi qualche parola.
A una festa.
Subito. Prima cosa, le feste. Altre cose a cui partecipiamo?
Una gara.
A una gara, per esempio, sì?
A un matrimonio religioso.
Alla lezione, a un matrimonio religioso, quindi a una messa, ecco qualcuno dice, a un rito, visto che gli amici subito qua mi bacchettano. A un lutto partecipiamo, per esempio. Ci sono tantissime cose a cui noi partecipiamo nel senso dell'essere vicini, del farci prossime alle persone che stanno vivendo qualche cosa, ma sono realtà tanto tanto eterogenee. Questa è la prima fatica che incontriamo dal punto di vista teorico. A livello di linguaggio comune sappiamo che cosa stiamo dicendo, ma se vogliamo trasformare questa parola in qualche cosa di più preciso, abbiamo bisogno di trovare delle distinzioni che ci aiutino a farlo. Quindi quello che provo a fare con voi è proprio questo. Allora, proviamo a costruire tutto questo. Intanto, la prima notazione, è chiaro che la partecipazione, lo capiamo anche dalle cose che ci siamo detti, ha a che fare con le nostre interazioni, quindi con le relazioni che abbiamo fra di noi. Noi partecipiamo a un rito, partecipiamo a un lutto, partecipiamo a una festa, partecipiamo a una gara, perché siamo in relazione con un contesto e con altre persone. Quindi, anzitutto siamo dentro questo tipo di quadro. Se allora vogliamo provare a capire che cos'è la partecipazione, dobbiamo utilizzare delle chiavi di lettura che ci aiutino a leggere le nostre interazioni. Questo è il passaggio che dobbiamo fare. Quindi, prima cosa, come facciamo a leggere il nostro interagire costante nella vita? E anche qui potremmo avere tanti approcci, ma quello che vi propongo è quello che passa attraverso le relazioni che noi leggiamo nel filtro della giustizia. La giustizia è il modo che fin dall'antichità è stato pensato per descrivere il modo in cui noi entriamo in relazione gli uni con gli altri. Non dobbiamo pensare soltanto alla giustizia penale, naturalmente. Per gli antichi la giustizia è anzitutto questa capacità di restituire agli altri qualche cosa. Quindi a ciascuno viene restituito il suo, e dopodiché già da Platone si comincia a discutere ma che cos'è esattamente, in quale misura, come si fa, con quale equilibrio. Allora, la giustizia è concepita anzitutto come questa capacità che noi abbiamo di prendere le misure delle cose che ci scambiamo, perché scopriamo che nello scambiarci delle cose noi anche istituiamo delle relazioni. Quindi il primo passaggio, ecco, per leggere le interazioni è questo: abbiamo bisogno sempre di un vettore che sono le cose che noi ci scambiamo, che ci mettiamo a disposizione gli uni degli altri. Guardate, quando dico cose che noi ci scambiamo, qui dentro c'è veramente quasi tutto il mondo, ci scambiamo dei beni materiali. Due persone che si conoscono si regalano qualche cosa, ci scambiamo delle cortesie alle volte. Ecco, potremmo anche qui dentro mettere tante cose, no? Ma è il modo in cui stiamo insieme, il modo in cui ci rispettiamo. Ci scambiamo anche delle attenzioni che si concretizzano nel tempo. Dedico del tempo a qualcuno, questa persona lo dedica a me. Ecco, tutte queste relazioni sono relazioni che passano anche attraverso il filtro di un equilibrio che chiamiamo dall'antichità giustizia. Quindi questo è il primo focus che credo sia importante da tenere presente. Perché è un focus, diciamo, di primo livello nella vita? È perché noi abbiamo bisogno degli scambi. Nessuno di noi è autonomo e indipendente. Una delle prime cose che scopriamo nella vita è che abbiamo bisogno per stare al mondo di qualcun altro. Lo scopriamo senza farci troppa filosofia, Viviamo una lunga parte della nostra vita letteralmente appoggiandoci a quello che altri, che sono i nostri genitori o altre persone, portano nella nostra vita. E dopo aver immagazzinato, ecco, tanto, cominciamo alle volte a porci il problema di restituire qualche cosa. Ma il dato antropologico di fondo è proprio questo. Cioè, noi lavoriamo tantissimo sugli scambi perché nessuno di noi è capace di far fronte alla propria vita da solo. Allora, gli antichi hanno capito che se noi riusciamo a leggere bene gli scambi, riusciamo anche a capire i modi in cui stringiamo delle relazioni fra di noi, riusciamo a capire la diversità delle nostre relazioni, e allora capiamo anche che cosa sarà per noi giusto e che cosa sarà sbagliato, che cosa è in equilibrio e che cosa non è equilibrato. Quindi questo è il punto di accesso rispetto a questo tema. Se volete, piccolissima notazione anche per sempre per collegarci un po' alle diverse sfumature della giustizia, la riflessione sulla giustizia è anche quella che comincia quando noi percepiamo che qualcosa manca nella nostra storia, nella nostra esperienza. I bambini dicono: non è giusto, no? È una delle cose che sanno dire. quando è che dicono non è giusto? Siete insegnanti, docenti, lo sapete bene. Quando vi dicono non è giusto? In quale situazione? Un voto, per esempio. Ecco, valutazione che non condividono. Oppure? Troppi compiti. Cosa vuol dire che sono troppi compiti? La protesta che cosa sta dicendo? Ok, va bene. Quando c'è una protesta che dice è giusto, sto dicendo che mi sta mancando qualche cosa, mi sta mancando il riconoscimento di quello che posso fare, oppure semplicemente se devo fare tutti quei compiti mi mancherà il tempo per giocare. Ogni volta che noi protestiamo per una forma di ingiustizia, protestiamo perché ci manca qualche cosa. Allora, ancora in questo senso, vediamo che la giustizia che cos'è? È chiedere di veder riparato questo vuoto. Che cosa sarebbe giusto in questo caso? Un caso molto particolare, quello dei troppi compiti, ma funziona. La richiesta è toglieteci un po' di compiti, perché questo significa darci il tempo che ci manca per fare altre cose a cui teniamo. C'è sempre questo tema del vivere qualche cosa che ci manca, no? Sentire la mancanza e chiedere che qualche cosa ci sia restituito. Questa è la domanda di giustizia che, se provate a pensare anche a diverse circostanze, noi facciamo sempre. Ogni volta che protestiamo per un diritto che ci è negato è perché riconosciamo che qualcosa ci manca. Ogni volta che diciamo non è giusto è perché avevamo qualche cosa, qualcuno ce l'ha portata via, e anche i bambini più piccoli dicono non è giusto, ha preso il mio giocattolo, no? Mi ha portato via qualche cosa. Allora, in questo senso, noi vediamo questa dinamica antropologica di fondo, no? Non è giusto un terremoto. È un'espressione anche questa che dice perché? Perché il terremoto è qualche cosa che distrugge, che porta via beni, che porta via vite e che di nuovo fa entrare delle mancanze, no? Nella nostra storia. Quindi la giustizia è sempre legata a qualche cosa che ci manca. Per questo dicevo che negli antichi è qualche cosa di estremamente basilare, perché ci accorgiamo che sempre ci manca qualche cosa e che per far fronte alle mancanze abbiamo bisogno degli altri. Questo è un po' lo scenario entro cui ci porta questo tema della giustizia. Allora, lavorare su questo cosa significa? Significa provare a regolare questi scambi, significa anche capire che gli scambi non ci servono soltanto come consumatori. Lo scambio non è soltanto uno scambio di beni materiali, ma è uno scambio anche, come dicevamo, di tempo, di competenze. Voi in realtà offrite qualche cosa di vostro, che non è solo il vostro tempo, ma è tutto il vostro sapere, a qualcuno che non ne ha. Ecco, anche qui la logica del riempire una mancanza. Noi diciamo che, appunto, quella bella espressione, i ragazzi non sono dei vasi da riempire, no? Ecco, ma candele da accendere. Ma in realtà la dinamica di fondo è proprio questa, l'idea che siccome qualche cosa manca, non possiamo trovarla dentro noi stessi, abbiamo bisogno di una relazione educativa che abbia questa asimmetria. Ecco, dopo ci sarà anche la reciprocità nella simmetria, perché tutti voi dite sempre giustamente che ricevete molto anche dai vostri studenti, ma non è la stessa cosa, no? Sono flussi diversi. Allora, se questo diciamo in generale la giustizia, poi scendiamo ancora più nel particolare, che cosa aggiunge la partecipazione alla giustizia? La partecipazione aggiunge questo, ci aggiunge una riflessione sul perché noi ci scambiamo dei beni, perché siamo presenti alla vita degli altri. E la partecipazione dice che noi siamo presenti alla vita degli altri a motivo di un legame che abbiamo con loro. Quindi la partecipazione che cosa esprime? Esprime la presenza di un legame nel nome del quale io sono presente nella tua vita e sono disponibile a trasferire delle risorse in tuo favore. Questa è la partecipazione. Perché è diversa? Perché noi possiamo fare giustizia per mille motivi. Possiamo fare giustizia perché siamo costretti, per esempio. Non è necessario avere un legame. Possiamo trasferire risorse a qualcuno sull'onda dell'emozione, perché ci colpisce un evento e il trasporto emotivo è tale che ne so, mettiamo mano al portafogli e facciamo una bella offerta. Oppure ci mettiamo a disposizione per un'opera di assistenza o altre cose, no? Sull'onda anche del trasporto emotivo. Possiamo farlo anche per filantropia, per esempio, perché siamo molto motivati all'idea che bisogna aiutare gli altri. Ecco, sono motivazioni diverse, ma la partecipazione invece si distingue perché noi siamo presenti, perché c'è un legame con l'altro partner della relazione. Ok, su questo passaggio, questo è l'elemento fondamentale, perché la partecipazione che cosa dice alla fin fine? Dice la capacità di essere presenti stabilmente alla vita degli altri, perché avere un legame è questo, poterci essere sempre. se immaginiamo di nuovo quelle forme che abbiamo detto all'inizio, quindi l'idea del partecipare a una festa, perché andiamo a una festa? Perché un nostro amico, una nostra amica ci ha chiamati, no? E desidera condividere un pezzo di strada, noi ci andiamo. Mi è mai capitato di andare a qualche festa malvolentieri? Qualche matrimonio? Ogni tanto succede, no? Ecco, sì, allora lì non è che abbiamo proprio partecipato, siamo stati presenti, no? E sentiamo che c'è qualche cosa di diverso. Abbiamo restituito un favore alle volte, no? Ci siamo sentiti obbligati perché eravamo dei parenti, perché eravamo amici dei parenti o altre cose di questo tipo, ma la motivazione è diversa. Quando invece siamo con qualcuno a motivo del legame, sentiamo che questa cosa è molto più forte. Perché allora è importante questo tema del legame? È importante perché quando le cose si fanno difficili, quando bisogna fare fatica nel dare, o siamo legati alle altre persone e allora ce la facciamo, ma se non c'è legame il dare non arriva, è difficilissimo. Bene, allora proviamo ad andare avanti perché abbiamo bisogno di aggiungere un po' di cose per questo. Che cosa ci dice questa prima impostazione? È solo la prima, quindi veramente stasera vi faccio prova a farvi fare più di qualche passaggio. Possiamo dire che la partecipazione è questa propensione al trasferimento di risorse, prendiamola sempre da questo punto di vista, il fatto che diamo qualche cosa, che se si basa su un legame, si basa, possiamo anche dire, su una forma di amicizia. Quindi la partecipazione è una forma di amicizia proprio, perché c'è legame e in nome di questo legame io non soltanto ci sono, ma ci sono dandoti le mie risorse, il mio tempo e quello che mi chiederai. E a un certo punto nell'amicizia, se pensate alle amicizie personali che avete, il legame viene molto prima dello scambio. La genesi delle amicizie di solito è perché ci si incontra, ci si scambia delle cortesie, si nota un'affinità. Gli amici si scambiano anche dei regali, no? E dopo un po' perdono il conto. Pensate ai vostri migliori amici, migliori amiche, non considerate più quello che vi scambiate fra di voi, perché è proprio il legame a essere venuto in primo piano. E questa è la forza del partecipare alla vita di qualcun altro. Allora, noi dobbiamo chiederci questo per capire la partecipazione. Possiamo capire in quanti modi siamo capaci di essere amici. Perché se vogliamo scendere più in profondità, dobbiamo capire se l'amicizia è di un solo tipo, se ci sono amicizie diverse, perché allora capiremo che ci sono diversi tipi di partecipazione. Non confonderli è molto importante. Se noi confondiamo amicizie di tipo diverso, non capiamo più neanche dopo dal punto di vista educativo cosa può significare educare alla partecipazione, che qui diventa la partecipazione sociopolitica. Vi anticipo la tesi, ma naturalmente un po' l'avete già intuita, dobbiamo capire per esempio se l'amicizia personale è la stessa cosa dell'amicizia sociale. L'amicizia verso qualcuno è l'amicizia personale. E l'amicizia sociale cos'è? L'amicizia verso tutti? Come possiamo pensarla? Perché noi ci stiamo chiedendo come si educa a quella cosa lì, ma se non capiamo che cos'è non capiamo neanche come possiamo educarci alla partecipazione e quindi a questa capacità di essere amici in senso sociale, che è una cosa, provo a dirvi adesso, diversa dall'essere amici dal punto di vista personale. Passo ulteriore e aggiungo sempre un po' di livelli. Per capire questo noi abbiamo a disposizione delle chiavi di lettura, naturalmente, e ancora una volta sono le chiavi di lettura che vengono dalle teorie sulla giustizia. Allora, qui un passaggio proprio lampo su quelle che sono le teorie più classiche, ma insomma queste le conoscete, sapete che fin dall'antichità, quando Aristotele ha cominciato a lavorare su tutto questo, ci dice che esistono due forme di giustizia fondamentalmente, non sono tante, per fortuna la teoria è semplice da questo punto di vista, non sono mille cose. La prima si chiama giustizia commutativa, che è esattamente la giustizia che regola il rapporto tra due parti che sono sullo stesso piano, tra due amici. Quindi è la giustizia che dice come ci scambiamo le cose, che cosa è giusto anche nei commerci, Non occorre essere amici in senso stretto, noi possiamo vivere dei rapporti di giustizia di tipo commutativo semplicemente perché stabiliamo degli accordi tra noi e onoriamo quegli accordi. Alle volte l'ingiustizia che cos'è da questo punto di vista? Il fatto che ci siamo messi d'accordo e io in realtà non ho dato al mio amico o alla persona con cui ero in relazione quello che avevamo stabilito. Ecco, anche in termini di tempo, no? Se dico a Marzio che lì, Marzio, vengo a darti una mano a un corso che fai appunto sul rito, no? E Marzio mi dice, va bene, mettiamoci d'accordo, quante ore vieni? 10 ore. Dopodiché mi presenta 2 ore. E Marzio mi dirà, insomma, te bastono, cioè, vuol dire, non è giusto, no? Eravamo accordati per questo, quindi devi in qualche modo, tra virgolette, restituirmi 8 ore per onorare il nostro accordo. Ecco, potremmo fare tanti esempi, ma l'idea è che esiste una forma di giustizia che regola il nostro rapporto tra l'uno e l'altro. Non è l'unica forma di giustizia, ne esiste un'altra, che è molto diversa però, e Aristotele la chiama la giustizia distributiva. La giustizia distributiva poi viene ripresa anche nei secoli successivi, viene un po' perfezionata dal punto di vista teorico, soprattutto nel Medioevo, nel XIII secolo in particolare, e dice questo: esistono dei rapporti che noi non abbiamo immediatamente con un'altra persona, ma viviamo tantissimi rapporti che sono mediati. Vuol dire che io ho un rapporto anzitutto con tutta la società e la tutta la società ha un rapporto con me. Non è più parte parte, ma è tra una parte e il tutto. E questa è una cosa, guardate, complicatissima. Perché intuitivamente è facile capire che è diversa. Ma cosa significa? Già se usiamo i termini classici, parte e tutto, un po' ci confondiamo. Perché io sono una parte, ma sono parte del tutto. Quindi già adesso comincia a venire un po' di mal di testa. Cosa significa? Che sono simultaneamente nelle vesti della società, che è il tutto, e nella veste della parte che sta di qua. Già complicata sta roba. Non è solo complicata da questo punto di vista, ma c'è un'altra complicazione, che noi vediamo che ci sono due versanti di questa seconda forma della giustizia. E cioè c'è qualche cosa che rende giusto quello che tutta una società restituisce a ciascuno di noi come singoli, quindi c'è questo tipo di flusso dalla società al singolo, ma c'è anche un'altra forma della giustizia che dice quello che noi come singoli dobbiamo dare al tutto e alla società. La prima si chiama tecnicamente proprio giustizia distributiva, la seconda la chiamano nel Medioevo giustizia legale, che significa quali sono gli obblighi che noi come singoli abbiamo nei confronti della società. Se vi suona abbastanza complicata, mi basta che vi suoni che è molto diverso parlare di giustizia commutativa e di giustizia distributiva legale, sono proprio due forme diverse, perché le relazioni di cui stiamo parlando sono diverse. Quando io entro in relazione con un tutto e chiedo per esempio assistenza sociale, o chiedo anche istruzione, o chiedo assistenza sanitaria, non sto entrando in relazione unicamente con un insegnante, con un assistente sociale, o con un medico, un infermiere o personale sanitario. Io sto entrando in relazione con tutta la nostra comunità civile. Questa è la relazione dentro cui mi trovo. E tutta la comunità civile, attraverso le istituzioni e attraverso le persone che incarnano le istituzioni, tra cui anche voi, restituisce a me, che sono una parte, qualche cosa che in qualche modo mi è dovuto. Perché? Perché sono anch'io parte della società. Non è un favore che mi viene fatto, è qualche cosa che dice: ci siamo organizzati, ci riconosciamo come una comunità, e proprio perché ci riconosciamo come una comunità, ecco che nasce del bene comune, e il bene comune viene ridistribuito e diviso tra tutte le persone, nessuno escluso. Quindi il rapporto che c'è è proprio questo tra la società e io, che sono in questo momento una parte, che chiedo qualche cosa che, vedete, già mi appartiene. Quando funziona tutto questo? Quando c'è anche l'altro versante, perché questo benedetto paniere del bene comune in cui ne mettiamo tutte le risorse, da dove trae le sue risorse? Ecco, non è che arrivano dal cielo in questo senso, arrivano ancora una volta da tutte le parti, cioè ciascuno di noi accetta in qualche modo di fare qualche cosa e di trasferire delle risorse proprie in questo grande paniere del bene comune, che sono alle volte risorse materiali, la contribuzione fiscale banalmente è questo, ma sono anche risorse di competenze, di tempo, di dedizione, di attenzione alle persone, di modi di fare. Sono tutte le cose che noi in qualche modo mettiamo in circolo, non dandole direttamente a qualcuno, ma mettendole a disposizione perché diventino un patrimonio di tutti. Quello che voi fate oggi pomeriggio fa parte di questo anche, cioè dedicare del tempo al vostro aggiornamento, alla vostra formazione. Non lo state facendo per uno studente in particolare, ma lo state facendo per assolvere meglio la vostra funzione, sperando che questo vi aiuti, non è detto. Ecco, ma lo state facendo ed è un vostro modo di contribuire al bene comune. Quindi c'è di nuovo questo tipo di relazione che va dalla parte che ciascuno di voi, che mette a disposizione in questo caso del tempo per tutti. Allora, vedete che esistono due forme molto diverse di relazione e quindi due forme di amicizia diverse. C'è un'amicizia che noi riserviamo alle persone singole, e su questa siamo tutti molto competenti, spero che abbiate tutti almeno una piccola rosa di buone amicizie, penso proprio di sì, no? E c'è un'altra forma di amicizia che è quella che noi riserviamo alla societas, al gruppo, alla comunità, a tutta la società. Questo è molto più difficile da concepire, eh? non è una cosa semplice. La teoria sembra semplice, ma non lo è affatto, perché dal punto di vista di quello che comporta, che cosa richiede? Richiede, prima cosa, di essere capaci di dare senza vedere a chi stiamo dando. E questo è difficilissimo. La seconda cosa che chiede è di dare a delle istituzioni, perché sono le istituzioni che poi redistribuiscono. Senza istituzioni non c'è amicizia sociale. Sono fondamentali le istituzioni. Quindi non è che noi possiamo immaginare una società in cui siamo amici di tutti perché facciamo fronte ai bisogni di tutti a titolo personale soltanto con i nostri scambi di amicizia. Questo non funzionerebbe, sarebbe assolutamente irrealistico oltretutto, no? Ma non possiamo neanche pensare di maturare una capacità di amicizia sociale soltanto perché sappiamo essere buoni amici di qualcuno. Questo è l'altro aspetto che credo possa essere interessante, perché quando noi ci chiediamo come si educa alla partecipazione non ci stiamo chiedendo in generale, potremmo dire che come ci si educa alla partecipazione nella vita degli amici? Beh, frequentandosi, scambiandosi dei doni, scambiandosi cortesie, vivendo insieme. Questa cosa qui è una modalità dell'educazione alla partecipazione alla vita degli altri, degli amici però. Ma se invece diciamo come ci educhiamo alla partecipazione sociopolitica, non possiamo pensare di estendere questa cosa all'infinito, come dire la stessa cosa falla con tutti. No, non è questa cosa qui. C'è un altro legame che si tratta di coltivare, che è il legame appunto tra me, che sono il singolo, e qualche cosa che ai noi non ha il volto. E questo oggi è culturalmente difficilissimo, difficilissimo. Vi dico alcuni aspetti di questa difficoltà, poi arrivo sulle cose anche un po' più educative. Primo aspetto di questa difficoltà lo vediamo quando noi chiediamo, per esempio, la disponibilità per il volontariato. Finché noi capiamo esattamente a chi arrivano le cose, le risorse che mettiamo in campo, che siano il tempo, che siano economiche, si può fare. Se chiediamo di contribuire a qualche cosa in cui noi non sappiamo dove finiscono le risorse, ma c'è un'istituzione che le media, un po' più difficile. Cosa ne dite? Eh? Diciamo che dal punto di vista fenomenologico, il caso per me più interessante dal punto di vista proprio scientifico, diremmo così, è la raccolta delle offerte in un rito domenicale. Quanto si raccoglie? Cioè cosa c'è nei cestini di solito? Monetine di rame di solito, no? Un po' lo svuota tasche. Ma non vuol dire che le persone siano avare, eh? Attenzione, perché le persone sono, le stesse persone sono capacissime per un'occasione particolare, perché resta in quell'ambito, no? Il parroco dice abbiamo questa emergenza, cassettina per questa cosa qui, per queste persone, per questa comunità, arriva sempre qualche cosa. Le persone sono le stesse, ma in un caso noi interpelliamo qualche cosa che è molto più vicino alla giustizia commutativa e quindi all'intervenire in favore di un volto che noi riconosciamo. Nell'altro invece è dare qualche cosa a un'istituzione. Vedete la disparità? Questa piccola fenomenologia ci aiuta a capire proprio che quel tipo di relazione, la relazione della parte con il tutto, è una cosa difficilissima, che facciamo una gran fatica a concepire, a vivere e a rideclinare. Però è la cosa di cui abbiamo bisogno, perché la partecipazione sociopolitica è esattamente che cosa? Il rendere stabile questa capacità. La capacità di contribuire prendendo dal nostro, dandolo per qualcuno che non conosciamo e affidandola delle mani che sono quelle dell'istituzione. Senza sta cosa qui non c'è amicizia sociale. Possiamo moltiplicare le nostre amicizie personali, ma non riusciamo a costruire niente di socialmente significativo. Allora, in questo senso, allora, le storniature che vorrei prendere con voi sono un po' queste. Anzi, prima vi faccio un caso ancora per accertarci di capirci, di essermi spiegato bene. Vi ricordate la pandemia? Ce la ricordiamo tutti. Abbiamo detto più volte in tante circostanze, ci abbiamo riflettuto poco. L'abbiamo sorpassata, abbiamo detto, vabbè, ce l'abbiamo alle spalle, speriamo che non capiti più, però non siamo tornate su quello che è accaduto. Vi ricordate la solidarietà dei balconi? Tutti sulla stessa barca. E adesso? Chi c'è su quella barca? Cosa significa? Che in quel momento noi abbiamo sentito la solidarietà, abbiamo sentito il fatto di essere tutti assieme, di essere una comunità, ma sulla spinta di che cosa? Sulla spinta di un'emozione fortissima, non sulla spinta di un legame. Perché è andata via l'emozione del momento di crisi, che cosa è rimasto? Molto poco. Siamo di nuovo tutti, ciascuno per conto proprio. non è partecipazione quella roba lì. Quello ci dice che noi siamo sicuramente capaci di sentire il male che attraversa le vite degli altri, di esserci vicini, ma siamo molto forti sulla partecipazione personale. Siamo debolissimi socialmente su quest'altra capacità, che si traduce in effetti in quella che comunemente chiamiamo la crisi della partecipazione. Non andiamo più a votare, ci lamentiamo delle istituzioni, no? Voi che siete anche parte delle istituzioni sentite tutte le lamentele, vi viene detto che cosa non funziona della scuola, come non funzionano gli insegnanti, cosa bisognerebbe fare, va tutto male. Ecco, sentiamo proprio questa avversità verso la stessa realtà istituzionale. E cosa succede anche? Lo vediamo nella sanità? Ecco, via via da tutto quello che è pubblico, che sono le istituzioni, le persone se ne vanno. Andiamo piuttosto nel privato, ci spostiamo su altri tipi di relazioni. Perché nel privato di nuovo siamo nell'altro modello, perché io non sono più in relazione con la comunità e la società che provvede anche in qualche misura ai miei bisogni di tipo sanitario eccetera, ma io stipulo un contratto, di nuovo sono in una relazione parte a parte, il mio partner è molto più grande di me perché è un privato, però ci mettiamo d'accordo, c'è un corrispettivo, è una prestazione, va bene, ma questo non è ancora stare nel quadro della partecipazione sociopolitica, no? È tornare a vivere tutte le dimensioni della nostra vita dentro relazioni punto a punto, no? E questo, guardate, l'anticamera dell'andare ciascuno per conto proprio. Chi può si salva, chi non può non si salva, perché se io ho le risorse posso attingere a tantissime relazioni di tipo privato e chiedere a ciascuno di darmi quello di cui ho bisogno perché ho un corrispettivo da dare, ma chi non ha questa possibilità? Cioè impoverire tutte le istituzioni, impoverire questi luoghi che sono esattamente i luoghi che dispensano il bene comune, è il grande problema che affrontiamo oggi. Più impoveriamo questi luoghi, più si dissolve anche il nostro tessuto sociale. Meno amicizia sociale c'è, meno coesione sociale c'è e più siamo pronti a dividerci tra noi e a collassare dal punto di vista sociale. Adesso faccio un po' la Cassandra così, ma non è, ecco, non è domani che accade questa cosa. Però se noi proviamo a leggere un po' tante dinamiche della nostra società contemporanea, noi vediamo che siamo puntualmente pronti a dividerci su tantissime cose. E questo è un altro dei sintomi che ci siamo abituati a gestire la vita in un'epoca individualista, puntando solo sulle risorse delle relazioni tra una parte e l'altra e disinvestendo molto invece su quelle che sono le relazioni tra una parte e il tutto che è una comunità. Allora facciamoci le domande che a voi interessavano, la teoria interessava meno magari, ma insomma spero che vi abbia dato almeno qualche chiave di lettura per capire che se vogliamo andare nella direzione di un sostegno all'amicizia sociale e a quella che è anche la giustizia sociale, quindi dobbiamo lavorare su questo versante, dobbiamo educarci a che cosa? Alla tessitura di legame sociale, a questo dobbiamo educarci. Non dobbiamo accontentarci del fatto che sappiamo essere di buoni amici verso qualcuno. Dobbiamo capire che c'è un altro tipo di relazione e dobbiamo imparare a riconoscerla e a coltivarla. Allora qui arrivano le cose difficili. Come si educa al gusto della partecipazione e della partecipazione sociale, al gusto dell'amicizia sociale? Perché è un'educazione non teorica, ma il fatto che io devo essere nelle condizioni di sentire che stare con gli altri, fare qualche cosa con gli altri e vivere un'esperienza con gli altri è qualche cosa che ha valore in sé, a prescindere da quello che viene scambiato nella relazione. Devo riuscire a vivere nella relazione sociale la stessa cosa che vivo nell'amicizia personale, solo a un piano diverso. Sento l'amicizia con una persona quando mi dimentico degli scambi. Comincio a sentire l'amicizia sociale quando non è più rilevante il fatto che io contribuisca o che riceva, ma quanto sento che la relazione tra me e la comunità è una relazione fondamentale, senza la quale non vivo. Ma questa cosa qui noi la sentiamo sempre di meno. Abbiamo bisogno di percepire il gusto. Quindi, se vi fate la domanda come si educa alla partecipazione, la domanda corretta è come si percepisce il gusto del legame sociale. Questa è la vera domanda che dobbiamo farci. E su questo dobbiamo costruire qualche cosa che abbia senso dal punto di vista educativo. Come ci si educa un gusto?
Assaggiando,
sì. Assaggiando più volte. Ecco, va bene, la mia esperienza personale, l'esempio è orribile, ma va bene, ve lo do. E la mia maestra delle elementari a un certo punto mi ha fatto assaggiare il formaggio gorgonzola, che io mi rifiutavo categoricamente di mangiare quando me lo proponevano i miei genitori. e ancora oggi mia mamma mi rimprovera questa cosa, ci voleva la maestra per farti e certo, va bene, però è stata capace di farmi sentire un gusto, dopo in quel caso mi era piaciuto, va bene, non era scontata la cosa, ma il passaggio è proprio questo, no? Noi abbiamo bisogno di creare delle esperienze, di ricreare delle esperienze che consentano alle persone di sentire il gusto del legame sociale però. Allora, quali sono queste esperienze? Bene, allora così provo a dirvi qualche cosa di più costruttivo ancora, se ce la faccio. Beh, un campo sicuramente che abbiamo sotto mano tutti è il campo dello sport. Ecco, gli sport di squadra, soprattutto, sono realtà che ci aiutano a far sentire il valore di un legame. Che vinciamo o che perdiamo, a un certo punto diventa meno importante, dove un allenatore o un'allenatrice fanno bene il loro lavoro, diventa meno importante rispetto al legame che c'è tra le persone che compongono la squadra. Tant'è che lo sappiamo, una squadra gira bene se c'è questo legame, se non c'è, le cose non funzionano. Un altro punto però importante, e credo che questo possa essere forse quello che diventa un laboratorio anche per voi, è questo. Allora, dove si vede maggiormente, dove si sperimenta maggiormente questo gusto? Nei processi comunitari che portano a prendere delle decisioni insieme. Questo è il tipo di laboratorio che più di ogni altro consente di sperimentare il fatto che si può essere insieme, che si può costruire comunità, che si scambiano competenze e punti di vista, ma che se ne esce in un processo comunitario di decisione sentendo da una parte, e può avvenire che la decisione o l'orientamento preso è qualcosa di buono per tutti, ma sentendo dall'altra che è cresciuto il legame comunitario. Questa è un'esperienza molto interessante. Se avete in orecchio questa cosa, nel contesto ecclesiale oggi la chiamiamo sinodalità, chiamiamo cammini sinodali. Non tutto porta a queste esperienze, ho avuto un po' la possibilità di seguire diversi percorsi di questo tipo, alcuni in questo contesto, altri in altri, molto più laici. E ovunque che cosa si vede? Si vede che se le persone riescono a mettere in campo alcune manovre specifiche, che poi vi dico, con alcune manovre, le chiamo così, quello che succede è che perde importanza la cosa su cui stiamo lavorando e acquista importanza il sentirsi insieme. E le persone restituiscono il fatto che aver fatto un buon percorso comunitario, chiamiamolo così, di discernimento in comunità, ha come frutto principale la loro coesione. Questa è una cosa molto interessante. Quando abbiamo iniziato a studiare questi percorsi, sia dal punto di vista più morale che dal punto di vista anche di chi frequenta questi contesti, contesti ecclesiali, la cosa da cui si era partiti era l'idea che ci fosse la necessità per tante comunità, di qualunque tipo, guardate, di prendere delle buone decisioni insieme. Il focus era come facciamo e con quale metodo camminiamo per riuscire a non dividerci dopo aver discusso. Quando è stata trovata una buona metodologia, le cose si sono capovolte, cioè la restituzione delle comunità qual era? Questa è proprio da clinica, ve la passo questa cosa, era che era molto più interessante il legame che si era creato. Attraverso un'esperienza di discernimento in comunità sperimentiamo che c'è un legame e lo riscopriamo, al punto che la decisione no, è quasi meno importante. Potremmo anche ritrovarci in una situazione di pluralità, ma sarà diversa rispetto al punto d'ingresso perché il legame tra noi è cresciuto e riusciamo quindi a gestire meglio la nostra pluralità e a non dividerci. Questo è un aspetto molto, molto curioso, capire che le cose e le decisioni su cui potremmo dividerci non sono da evitare, ma sono invece esattamente la cosa da affrontare con una buona metodologia, perché sono l'occasione per risaldare legami comunitari. Anche in una classe possono esserci delle cose da decidere insieme, anche con i ragazzi. Delle cose rispetto a cui chiedere il parere di tutti, cose rispetto a cui provare a far confrontare le persone, cose rispetto a cui provare a individuare una scelta o più opzioni, che però non siano tante quante sono le voci che sono intervenute all'inizio, ma siano di meno. Quindi creare un percorso per cui da 20 persone magari riusciamo ad ascoltare, a dar voce a 20 prospettive e a camminare insieme fino ad arrivare tutti insieme a dire queste sono le tre cose fondamentali per noi. e guardate che è possibile, questa è la cosa interessante, è possibile. Quando avviene questo, quello che succede è che le persone scoprono esattamente il gusto del camminare insieme. Che cosa si può fare da questo punto di vista? Vi do alcuni passaggi che ho visto che sono molto, molto importanti e che ci aiutano anche a capire, per esempio, che se noi vogliamo educare ancora una volta la partecipazione alla vita democratica, non dobbiamo guardare in prima battuta ai processi democratici che conosciamo, che sono di solito processi di confronto dialettico tra le persone oppure di voto. No. Il dibattito non è qualche cosa che automaticamente ci porta a essere in relazione. Seguite ogni tanto qualche talk show televisivo, qualcuno mi dice non li guardo neanche più. Ecco. Quella è la forma dialettica del confrontarsi. Nella forma dialettica del confronto, che fa parte anche delle modalità della democrazia, per carità, ma quello che succede è che io entro in un contesto plurale con un'intenzione precisa, che è quella di affermare le ragioni di cui sono portatore. La logica, guardate, con cui tutti partecipano a una discussione dialettica è quella del prevalere. Quindi, se ho più capacità dialettica, se ho più parlantina, come si dice un po' in senso comune, allora prevalgo. E questo cosa significa? Che chi invece è un po' più timido, ha un'altra formazione, sta piuttosto un po' ad ascoltare, pian piano scompare. Allora, non è a quello che dobbiamo guardare. Oppure, abbiamo 4 opzioni, siamo in 30, votiamo. Va bene, contiamo dei numeri, ma certo che questo può dirci abbiamo 8 preferenze per un'opzione, 3 per un'altra, e, che ne so, 2 per una terza, allora le mettiamo in scala, abbiamo preso una decisione insieme. Chi si trova in minoranza come si sente? Se fate qualche volta esercizi di questo tipo anche con gli studenti, sapete che la maggioranza è contenta e la minoranza no, si sente che cosa? Di aver perso, questo è il punto, sente che non ha lo stesso valore degli altri. Ecco perché frantuma la dimensione sociale questo. Invece il processo di cui abbiamo bisogno è molto diverso. È un processo che, vi do così le pennellate, così per dire in che cosa può consistere anche un esercizio. I primi passaggi sono passaggi che coinvolgono tutte le parti, anzitutto nell'ascoltarsi dentro. Noi riusciamo a sviluppare un buon percorso comunitario che ci fa sentire il gusto della partecipazione se prima ci diamo il tempo sul tema su cui vogliamo intervenire di posizionarci personalmente. Tutti abbiamo bisogno di tempo. Se noi non ci diamo quel tempo, quello che succede è che chi ha più parlantina emerge subito, chi no scompare. Quindi abbiamo bisogno di aiutare tutte le persone a darsi il tempo di mettere a fuoco quello che intendono portare per lavorare su un tema o su una decisione. Primo passaggio. Tempo vuol dire non 5 minuti, vuol dire un buon tempo. 20 minuti, anche di più a seconda, no? Dopo dipende ovviamente anche dall'età. Vale anche per noi adulti, se siamo in un gruppo di lavoro abbiamo bisogno di fermarci un attimo e di fare il punto. Fate delle riunioni voi come insegnante ogni tanto? Poche. Bene. E naturalmente avete sempre anche il tempo di prepararvi molto per queste riunioni. Ecco, bene. Ecco. Abbiamo capito dove si infrange già la partecipazione. Di solito ci diamo i compiti per casa e uno dice va bene, ci riuniamo, facciamo questa cosa, bisogna aver letto qualche cosa, io mi paleso subito, sono quello che arriva e non è riuscito a leggere niente. Per cui quello che faccio è intanto capire di cosa si sta parlando, perché uno tra gli altri ha letto ed è quello che sta già intervenendo, io sto cercando di capire nei fogli da dove sta leggendo sta roba, no? Quindi è già un disastro. No, in un processo comunitario abbiamo bisogno di dire che si fa comunità vivendo anzitutto insieme il tempo dello studio. Quindi dobbiamo decidere insieme una cosa, benissimo, i primi 20 minuti della riunione ci allineiamo e ciascuno sta sul tema e cerca di capire dov'è, capire che cosa è chiamato a porgere anche agli altri in questo confronto. Quindi il tempo personale fa parte di un processo comunitario, senza questa roba qui non c'è niente altro dopo, Senza questa cosa qui tutti noi portiamo in qualunque contesto i nostri cavalli di battaglia, le cose che abbiamo già pensato prima, che sono un po' vecchie perché è quella a cui insomma siamo un po' affezionati, e quindi questo non ci porta da nessuna parte. Se ci diamo un tempo di ascolto personale, allora riusciamo anche a portare qualche cosa, alle volte anche di innovativo. Primo passaggio. Secondo passaggio è quello di rinforzare le possibilità di ascolto di una comunità. Anche questo, avete fatto qualche volta sicuramente con i ragazzi qualche circolo, avete fatto un giro di opinioni? Fate ogni tanto? Lo fate a cerchio? Sì, le classi ve lo lascio, in università non si riesce, abbiamo tutte le aule imbullonate, non riusciamo a fare niente di tutto questo, dobbiamo chiedere qualche aula particolare. Cosa succede quando le persone, adesso non pensate tanto ai ragazzi perché magari ogni tanto dicono idem o come lui, succede? Ecco, bene, oppure non hanno nulla da dire, ecco, salto, va bene, questo è sempre perché non abbiamo il tempo prima di mettere a fuoco qualche cosa, se ci diamo quel tempo prima questo non succede. Quando facciamo invece un confronto di gruppo, di comunità e vogliamo ascoltare tutti, se immaginiamo di andare a ruota libera, cosa succede? Quanto tempo ci mettiamo? Fate un rapido calcolo. Prendete 20 persone che condividono qualche cosa insieme a ruota libera. Quasi impossibile, ok? Se anche ci discipliniamo con il tempo, 3 minuti per 20, io non so voi, però io dopo che ascolto per un quarto d'ora comincio a non riuscire più ad ascoltare, no? E quindi come ascolterò le ultime persone? Come si sentiranno ascoltati gli ultimi che interverranno, se ce la faranno, perché dopo un certo punto dobbiamo andare via, quindi si corre. Solo per dirvi quante dinamiche alle volte sono involontariamente quelle che scattano e che confliggono con la nostra possibilità di fare questa esperienza di gusto comunitario. Allora di cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di riuscire a mettere a fuoco le cose da condividere, prima, nel tempo personale. Abbiamo uno strumento che tutti conosciamo fin dalle elementari, che è la scrittura. Possiamo scriverci questa piccola cosa da condividere, è già pronta, basta che la leggiamo. E leggere una cosa che è da condividere è un'esperienza fantastica, perché ha un sacco di vantaggi. Il primo è la brevità, perché se leggo 2 righe impiego tra i 14 e i 17 secondi. Via, adesso andiamo un po' così. Sono già molto sintetico, quindi è già chiaro quello che voglio dire. Se uno parla a braccio come sto facendo io adesso, già più faticoso, no? Ma se una cosa è scritta, arrivo, chiudo la. Se una cosa è scritta, facile, e lì la propongo. Faccio un esercizio di fiducia, non devo spiegare perché ho scritto quella cosa lì. Gli altri accolgono quello che ho scritto e va bene, capiranno, sono intelligenti gli altri. Non sono mica l'unico intelligente di questo gruppo. Quindi gli altri possono capire. Sono tantissimi micro esercizi che mi aiutano a decentrarmi, no? A spostare peso non sul mio protagonismo, ma sul protagonismo che riconosco a tutta la comunità nel suo insieme. Poi con un po' di dinamica in più queste cose diventano molto interessanti, perché possiamo per esempio far risuonare dicendo che cosa mi ha colpito delle altre 20 voci che ho sentito. Se si sono espresse per 3 minuti è impossibile, ma se ciascuno è stato sintetico riesco a cogliere qualche cosa. Riesco anche a cogliere, per esempio, il fatto che in una comunità ci sono delle voci che tornano a mostrarmi la stessa cosa. Anche su questo, vi è mai capitato, appunto, dicevo prima, che siete in un contesto di condivisione e qualcuno dice una cosa che volevate dire voi? Quando viene il vostro turno, cosa dite? O niente, o non ripeto cose già dette, no, o sono d'accordo con X. In una comunità è una delle cose peggiori. Perché in una comunità le ripetizioni sono fondamentali, perché dicono dove una sensibilità di più persone comincia già ad orientarsi e a risuonare, ma se noi tagliamo sistematicamente le ripetizioni ci impediamo di capire questa cosa qui, altro ostacolo al sentire comunitario. Invece se la cosa è scritta non sarà mai scritta nello stesso modo, e quindi le parole saranno un po' diverse, ma con sfumature diverse che mi restituiscono la singolarità dei partecipanti, io riesco anche a capire però dove comincia a orientarsi una comunità e che cosa sta risuonando maggiormente. Se poi ci diamo un ulteriore tempo per studiare un po' questa cosa, vi sto dicendo un processo che non dura più di un'ora, cioè ci metto più io a raccontarvelo che non a viverlo. Se poi studiamo insieme queste cose, le ricorsività, capiamo ancora di più, scendiamo ancora di più nell'ascolto e a quel punto diventiamo capaci con altre piccolissime manovre di capire insieme dove si stia orientando una comunità. E allora a quel punto, altro che votazione, su quelle cose lì sentiamo che tutti ci stiamo sincronizzando, che non perdiamo pezzi per strada, che ci sono alcune cose in questo momento prioritarie, ma le stiamo riconoscendo tutti. Quindi vedete che la logica non è più quella riprendo quello che dicevo prima, del prevalere, ma del convalidare, che è completamente diverso. Se vogliamo creare esperienze di gusto del legame sociale, dobbiamo aiutare le persone, più giovani o più adulte, a fare un'esperienza del convalidare qualche cosa che sta emergendo in un processo decisionale comunitario. Più andiamo in questa direzione qui della convalida, cioè validiamo insieme quello che sta emergendo, più sentiamo che siamo capaci di muoverci come comunità. Chi sperimenta questa cosa qui sente un gusto che riconosce benissimo, che è diverso dall'amicizia personale. Ha una sua specificità ed è esattamente il gusto del legame comunitario che si struttura. Io torno volentieri in quella comunità, perché è una comunità in cui ho potuto prendere parola, che mi ha ascoltato, che è stata autentica nel procedere, in cui tutti sono stati capaci di fare un passo indietro. Sono esattamente le caratteristiche che invece non troviamo lì dove non c'è comunità, dove tutti si parlano addosso, dove nessuno ascolta, dove nessuno fa un passo indietro. Vedete, questa è la logica competitiva. Allora, se noi vogliamo rinforzare la democrazia e quindi rinforzare la partecipazione, dovremmo riuscire a educare a questo tipo di processi. Quindi, uno, non pensare che l'amicizia personale ci abilita automaticamente a essere capaci di amicizia sociale, abbiamo bisogno di un altro percorso. Due, si passa attraverso il gusto, dobbiamo sperimentare alcune cose. Passare attraverso la sperimentazione per il rinforzo della partecipazione democratica non significa assumere dinamiche di tipo dialettico o di confronto attraverso il voto. Non sono queste le cose di cui abbiamo bisogno. La democrazia, lo sapete bene etimologicamente, è il potere restituito al popolo, non a una parte soltanto che prevale. Quindi un'autentica procedura democratica è una procedura che ci aiuta a crescere come società o come comunità tutti assieme, non semplicemente che ci porta a dire vediamo dove va la maggioranza, andiamo in quella direzione lì. Sono due processi diversi, ne avremo bisogno a certi livelli e in determinate circostanze, senz'altro, non dico di no, però rispetto all'obiettivo dell'educare la partecipazione non è quello lo strumento, abbiamo bisogno di creare altri contesti e altri tipi di esercizio. Quindi, e con questo chiudo perché ho già fatto fare troppe teorie, troppe cose, cosa significa educare alla partecipazione sociopolitica? Ecco, spero che l'itinerario sia, ecco, di essere riuscito almeno a trasmettervelo. E abbiamo bisogno di un po' di chiavi di lettura per capire che quest'ultima cosa che vi ho detto ha una sua consistenza. E abbiamo bisogno di ricordarci soprattutto che siamo tutti capaci di amicizia, e che in questo senso sappiamo cosa significa vivere degli scambi di risorse e passare anche al livello del riconoscimento del legame fra di noi. Quindi questo è già un'abilitazione che tutti abbiamo, su questa possiamo appoggiarci. Dobbiamo trasportare questo in un contesto diverso. Trasportarlo in un contesto diverso significa fare questo tipo di esperienze di comunità. Le esperienze decisionali, no, di discernimento in comunità, almeno per quella che è la clinica che ho sott'occhio io, sono finora le cose migliori che ho visto. Altri tipi di esperienze che possono essere le audizioni, che possono essere dinamiche molto più veloci di consultazione, non hanno la stessa potenza perché non consentono a tutti di camminare insieme. Abbiamo bisogno di ricostruire questo elemento qui. Se ricostruiamo il legame sociale, diamo un contributo alla coesione sociale, aiutiamo le persone a riconoscere i contesti in cui questo c'è, i contesti in cui questo manca e dove andrebbe ricostruito. Sappiamo trasmettere una possibilità di vita insieme che è migliore, perché purtroppo quello che dobbiamo anche dirci è che oggi tantissime persone non hanno l'esperienza del gusto del legame sociale. E quindi se non ho quel gusto lì, continuerò a interpretare la vita sempre dal punto di vista dei legami soltanto interpersonali tra parte e parte. Quindi riattivare questo gusto è estremamente urgente. E su questo, ecco, credo che sicuramente voi insegnanti della scuola può fare molto, tutti vi dicono che potete fare molto, e naturalmente dopo non vi dicono quello che sapete, che questo richiede tempo, che non avete, ma questi sono problemi che ovviamente io non posso risolvere, quindi ecco, qui vi lascio, ecco, su questo tipo di fronte, condividiamo.
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto!